Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala.
Il secondo episodio della giornata era stato il lungo resoconto telefonico di Reeves. Nora si era comportata benissimo, molto meglio di quanto si aspettasse PM, anche se forse in modo diverso da Mildred, che probabilmente avrebbe manifestato preoccupazione o affetto. Ti preparo un bagno caldo, ti tirerà su. Anzi, ne preparo uno anche per me. Ecco un piccolo particolare che PM aveva apprezzato. Nora aveva lasciato aperta la porta che separava i due bagni. Chissà perché, alta com'era e con quel suo corpo da ragazzo, lo faceva pensare a un boy scout. Ad ogni modo, si dava da fare. Mentre lui era a mollo e nella stanza accanto l'altra vasca si stava riempendo, Nora disse: «Che ne diresti di una bella birra, così ci ripuliamo lo stomaco? Vuoi che te la porti subito?» Era davvero fantastica. La udì andare e venire, aprire il frigorifero, prendere dei bicchieri puliti, frugare nei cassetti in cerca dell'apribottiglie. Di rado l'aveva sentita così vicina. Quando, poco dopo, telefonò a Reeves, PM era quasi presentabile, molto più in forma di quanto avesse sperato, al suo risveglio, di poter mai essere nel corso della giornata. Si era fatto la barba e ormai riusciva ad aprire pressoché tutto l'occhio sinistro. Se il giorno prima aveva perso sangue, era stato solo perché la pelle si era un po' spaccata sotto il labbro inferiore. Vi aveva applicato sopra un cerotto di un bel colore rosa. Mentre chiamava Reeves, era piuttosto nervoso. Temeva che sarebbe stata una conversazione sgradevole, ma anche in quel caso le cose andarono diversamente da come si era immaginato. «Sono PM. Sì, l'avevo capito. Le chiedo scusa, caro Reeves, per averla svegliata ieri notte. La sua commissione è stata sbrigata nei tempi previsti». Non un cenno allo stato in cui PM si trovava durante la telefonata precedente, stato che non poteva di certo essere sfuggito all'ex giudice della contea. «Le sono molto riconoscente. Come saprà, siamo bloccati dal fiume e con ogni probabilità non potrò recarmi a Nogales per diversi giorni. Desidera avere qualche dettaglio sulla missione che mi ha affidato?» Parlava in tono calmo, gelido e presumibilmente senza muovere neppure un muscolo del viso. C'era chi prendeva in giro Reeves per la sua freddezza, altri invece sospettavano che avesse un temibile senso dell'umorismo. «Sì, Reeves, se non le è di disturbo...» «Raccontarla non sarà certo il disturbo maggiore». Espose i fatti con voce monotona, senza mai interrompersi, senza mai alterarsi. «Innanzitutto mi sono chiesto dove mai avrei potuto trovare $1,000 prima dell'apertura delle banche». «Mi deve scusare, Reeves». «Di nulla, non mi interrompa, la prego. Ho pensato al mio amico Juan Perez, il proprietario del ristorante La Caverna. Primo, perché Perez si alza presto, dal momento che va a fare la spesa con lo chef. Secondo, perché di domenica La Caverna lavora a pieno ritmo, quindi doveva esserci parecchio denaro in cassa. E così ho passato il confine e ho trovato il mio amico Perez in mezzo agli stracci e ai secchi d'acqua. A quell'ora Reeves era di certo già vestito di tutto punto. Non era difficile immaginare la scena. Da una parte il personale della caverna, che in maniche di camicia lavava i pavimenti a forza di secchiate d'acqua, dall'altra la Torni, che alle 7 del mattino chiedeva, flemmatico, di poter parlare con il padrone. Mi ha cambiato senza battere ciglio un assegno di $1,000. Che spiegazione aveva fornito Reeves per quella stravagante richiesta? Probabilmente nessuna. Non era tipo da fornire spiegazioni e poco gli importava di ciò che gli altri potevano pensare di lui. Senza fretta, continuò. Allora mi sono messo a cercare case Victoria del Sarto e dopo aver chiesto ai più pratici della zona, fra cui un commissario di polizia incontrato per caso, ho dovuto arrendermi all'evidenza che non esiste nessuna via con quel nome a Nogales, Sonora. Ancora una volta PM aprì la bocca per scusarsi, ma il socio continuò con lo stesso tono di voce. Ho scoperto che esiste invece una Cage Victoria de Soto e ho imboccato la ripida stradina che porta lì. Per poco non sono stato scaraventato a terra da un asino che trasportava due otri d'acqua. Appena ho premuto il campanello del numero 41, sono esplosi rumori di ogni genere. Almeno tre bambini sono venuti a guardarmi attraverso una sorta di spioncino. Poi, dopo una lunga serie di andirivieni, un donnone sciatto, con i bigodini in testa, ha aperto la porta di uno spiraglio e mi ha chiesto in spagnolo, tutta spaurita, cosa desiderassi. Le ho risposto che ero venuto a portarle $1,000 e lei allora mi ha guardato in modo ancora meno affabile. Per me? Per la signora Espinosa? Ho ricevuto l'incarico di consegnare $1,000 alla signora Espinosa. Nel mentre è arrivato un uomo che ha ascoltato la nostra conversazione e le ha consigliato in un gergo che credeva mi fosse incomprensibile. Tu prendili, tanto che cosa rischi? I bambini nel frattempo erano in corridoio, eccitatissimi. Glielo ripeto, Reeves, sono mortificato per... Le spiace? Se continua. Avevo preparato una ricevuta, ma quando le ho detto che doveva firmarla per poco non mi ha sbattuto la porta in faccia. A quel punto è intervenuta un'altra persona, una donna che, essendo in vestaglia, cercava di non farsi vedere. Era biondissima e aveva un viso sottile, sciupato. Non parlava spagnolo. Ha detto qualcosa sottovoce in inglese alla Espinosa ed è riuscita a trascinarla in fondo al corridoio mentre io continuavo a starmene sull'uscio, sempre esposto allo sguardo curioso dei bambini. Facevano fatica a capirsi quelle due. L'americana ha portato l'altra in una stanza dove hanno continuato la loro difficile conversazione mentre l'uomo cercava di fungere da interprete. Intanto per strada si era formato un capannello di ragazzini messicani. Povero Reeves. Poi finalmente la Espinosa è tornata e ha teso la mano. Prima di consegnarle le banconote, le ho mostrato la ricevuta, ma lei era ancora riluttante. Alle sue spalle si sentiva una voce che la supplicava. «Per l'amor del cielo!» Allora si è rassegnata. Ha firmato a matita, ha preso i soldi e ha chiuso la porta di scatto. Questo è quanto. Ovviamente la ricevuta ce l'ho io ed è a sua disposizione. Sono davvero spiacente, Reeves. Le spiegherò tutto. Non è il caso. È sufficiente che faccia girare sul mio conto $1,000 non appena la piena del Santa Cruz consentirà di inoltrare la corrispondenza. Quando riagganciò, PM, per la vergogna, aveva quasi la nausea. Che storia assurda! Non c'era ragione per non aspettare che aprissero le banche. E soprattutto quella cifra era davvero spropositata. Sarebbe servita soltanto a destare i sospetti della Espinosa e per giunta, a quell'ora, era probabile che mezza Nogales fosse al corrente della vicenda dell'americana con i tre figli. Vuoi mangiare un boccone? Adesso no, grazie. Nemmeno io ho fame. Anche gli altri erano molto sbronzi. Sì, ma non quanto te. Non lo diceva in tono di rimprovero, ma perché lui lo sapesse. Cosa farai adesso? Allora, in modo semplice e diretto, senza ricorrere a nessuna astuzia e senza assumere un tono insinuante o falsamente distaccato, come avrebbe fatto la maggior parte delle donne, chiese: «Non pensi che faresti meglio a dirmi chi è?» Vedeva benissimo che era abbattuto, privo di energie, che aveva perso il controllo della situazione. PM non esitò un attimo. «È mio fratello». «E lei, con altrettanta semplicità, l'ho sospettato fin da quando me l'hai presentato. Trovi che ci somigliamo?» «Non proprio, però avete un'aria di famiglia e soprattutto vi guardavate come si guardano tra loro solo due fratelli o un fratello e una sorella». Sono molto preoccupato, Nora. La donna che lo aspetta in Messico è sua moglie? Sì. Che cosa ha combinato? Perché non gliene aveva parlato prima? sarebbe stato tutto molto più semplice. Nora non era il tipo da eccitarsi come Lil Noland. E se adesso lo tempestava di domande, era solo per aiutarlo, esattamente come avrebbe fatto un amico. In fondo era proprio questo quello che erano sempre stati, due amici. Se lei, dopo la morte di Macmillan, lo aveva sposato, probabilmente era stato perché non se la sentiva di vivere da sola nella valle. Lui aveva l'età giusta, oltre alla fama di essere un avvocato serio e un uomo onesto. Beveva, ma senza esagerare. Ovviamente si erano sposati in regime di separazione dei beni e anche se era lui a gestire il patrimonio della moglie, era però tenuto a consultarla e aveva bisogno della sua firma per ogni transazione. Che cosa ha combinato? In realtà non saprei dirtelo con certezza, Nora. Non ci vediamo da quando eravamo bambini. Da allora ho avuto sue notizie solo saltuariamente. 2 anni fa ha sparato a un uomo. E non sono neanche sicuro che l'abbia ucciso. Lo hanno rinchiuso a Joliet. È appena evaso da lì. Capisco. Ho cercato in buona fede di aiutarlo, ti giuro che ero deciso a farlo passare in Messico non appena Santa Cruz lo avesse permesso. Come hai sentito, ho mandato dei soldi alla moglie, che lo sta aspettando a Nogales. Non riesco ancora a capire cosa sia successo. Eravate tutti e due ubriachi. Non è una spiegazione sufficiente. Fra noi deve essere scattato qualcos'altro, fin dal primo istante. È stato Donald a cominciare. Ha dei soldi con sé? Certo che no. È armato? Non penso. Gliel'ho chiesto e mi ha risposto di no. Cercherà di passare in tutti i modi. Sì, ma non potrà attraversare il fiume finché il livello dell'acqua non si sarà abbassato e ci vorranno giorni prima che accada. Per sincerarsene bastava andare in veranda. L'orizzonte, oltre i prati che ricoprivano la valle, era chiuso da una catena di montagne che si estendeva al di là del confine messicano. Le montagne erano separate da canyon più o meno profondi. Dopo ogni temporale, da quei canyon si riversavano nel Santa Cruz, nel giro di pochi minuti, migliaia di tonnellate d'acqua. I temporali li si poteva veder nascere. Anche in quel momento, mentre la valle era soleggiata, attorno alla cima di una delle montagne, si stavano addensando grandi nuvoloni neri e, nonostante il sole, si scorgevano nettamente i lampi. Per più di 60 miglia la situazione era quella. In direzione del Messico la valle faceva una curva a sinistra, addentrandosi per un bel pezzo negli Stati Uniti, sicché l'unico modo per raggiungere il confine era attraversare il fiume. Il giorno prima Donald era ubriaco come il fratello. Lui però non aveva dormito in un letto. Non aveva avuto del ghiaccio da mettere sulla fronte, né caffè o birra al suo risveglio. Si era sdraiato sulla terra fradicia? Forse anche lui sentiva i pesanti postumi della sbornia. Stava sicuramente camminando senza meta, con la barba incolta e i vestiti sporchi di fango, come un vagabondo. Se ne incontravano spesso nella valle. Andavano dritti per la loro strada, mettendo a fatica un piede davanti all'altro. Erano per lo più messicani, entrati clandestinamente negli Stati Uniti, che cercavano di raggiungere la California, la terra promessa in cui speravano di trovare lavoro. I rancher non ci facevano neanche caso. Non avevano paura. Sapevano che non erano pericolosi e sapevano anche che raramente arrivavano all'altro capo della valle, dalle parti di Tucson, senza essere intercettati da una pattuglia. Lungo la statale circolavano guardie di frontiera in macchina. Le vie che collegavano un ranch all'altro, attraverso le foothills, le pendici delle montagne, erano invece pattugliate da una jeep che trainava un rimorchio. Dentro c'erano sempre 2 cavalli sellati, pronti per essere montati dalle guardie. Senza contare infine i piccoli aerei rabbiosi e ostinati come insetti che piombavano su ogni sagoma sospetta mettendosi a girare in tondo. A un certo punto Donald avrebbe avuto fame. Nella regione non crescevano frutti, ma solo erba, cactus, cespugli secchi e spinosi, a volte un albero dal tronco contorto. Avrebbe bussato alla porta di qualche casa, con il rischio di trovarsi faccia a faccia con uno di quelli con cui aveva bevuto il giorno prima? «Vorrei trovarlo», mormorò PM. «Sarebbe meglio. Vuoi che prendiamo la macchina?» «Mi accompagni?» «Perché no?» Nonostante le ansie, nonostante il dolore che continuava a sentire alla testa, provava una certa soddisfazione nel constatare che Nora era tanto gentile con lui. Avrebbe voluto mostrarla a suo fratello e dirgli: «Adesso lo capisci, vero, che al mondo non esiste solo Mildred?» E fra l'altro, se Mildred era com'era, dipendeva dal fatto che certe donne vengono cresciute per essere schiave. Schiave innanzitutto dei genitori, dei fratelli e delle sorelle più piccoli, poi del caporeparto, del padrone, di chi paga, insomma, e alla fine schiave del marito e dei figli. Nora gli rivolse un solo piccolissimo rimprovero, uno soltanto, e senza calcare la mano, senza fargliene una colpa. «Peccato che tu abbia parlato con Lil Noland». Non disse altro, ma PM capì. Era una cosa alla quale, dalla mattina, cercava di non pensare. Per evitare che facessero bere Donald, aveva inventato quella stupida storia della pazzia. E gli avevano creduto. Anzi, era stato proprio quella storia a suscitare tanto interesse nei confronti di Donald. Se non l'avesse raccontata, a stento avrebbero fatto caso a lui. Accadeva spesso che qualcuno si portasse dietro un amico di passaggio e tutti mangiavano e bevevano insieme senza preoccuparsi di sapere chi fosse il nuovo arrivato né da dove venisse. Ma ormai erano tutti assolutamente convinti che Donald fosse un individuo pericoloso. Si aggirava chissà dove, nella valle, senza poterne uscire, e prima o poi avrebbe dovuto mangiare. Thank you.